Il corpo del testo e le sue parti, anatomia, linguaggio e accademie nella prima età moderna e oltre. Vorrei partire dalla tematizzazione e dalla contestualizzazione del titolo, di concerto con Raffaella, con cui mi coordinerò cercando di fare riferimento in questa tematizzazione ai lavori, alle relazioni delle prime due sessioni del convegno. Questa tematizzazione è stata deliberata e anche premeditata, se mi consentite l'espressione, pensando alla simmetria con il precedente convegno interno a questo progetto, il convegno che si è tenuto l'anno scorso, coorganizzato da me e Carla Mazzarelli, e che era rivolto allo studio dei rapporti tra anatomia, arti visive e letteratura. Quel convegno, svoltosi lo scorso maggio, si intitolava Vedere l'anatomia. Anatomia tra letteratura e arti, e anche in quel caso eravamo partiti dalle idee cardine, dalle idee vettoriali, dai concetti vettoriali che erano stati la fabbrica, che evoca il De Humani Corpori Fabricas, e il teatro anatomico. Nell'ideazione di queste due giornate di studio, per entrare nel perché del titolo e di questo traslato, il corpo del testo, quindi nell'ideazione di queste due giornate di studio si è posta in primo piano, come evidente, dico un'ovvietà, la compenetrazione di lettera e di corpo, come raffigura l'immagine emblema del corpo del testo e le sue parti del convegno. Che riproduce un'incisione. Un'incisione tratta da un'opera di fine Seicento, del pittore Giuseppe Maria Mitelli e che si intitola L'alfabeto in sogno, dove in causa non è tanto il testo intero nella sua organicità o unità significante a essere inteso come un corpo, per intenderci come illustra il caso del tasso. Da cui il poema epico è paragonato a un corpo anatomicamente disposto, compaginato, di cui ci parlerà Laura Costanza nella sua relazione. Ma qui in Mitelli, nell'alfabeto in sogno, il modello corporeo si applica piuttosto agli elementi indivisibili, agli elementi molecolari della scrittura, ovvero le lettere dell'alfabeto. E del resto, nel greco di Aristotele, in particolare dal De Partibus Animalium, il termine stoicheia, ovvero quegli elementi da cui prende le mosse una concatenazione, una sequenza significante, stoicheia, dicevo, designa allo stesso tempo le lettere dell'alfabeto e le parti omogenee del corpo. Così Mitelli rappresenta, come potete vedere, le lettere mediante i corpi, le loro posture, le loro torsioni, i loro movimenti di danza. Accennerò anche, molto cursoriamente, allo stato dell'arte con cui si raffronta il motivo del corpo del testo, perché sono dialettiche le due immagini, il corpo del testo e il testo del corpo. Corpo, delineando i suoi, quelli del nostro convegno, i suoi tratti di originalità in un campo di studi alla confluenza tra storia delle idee, pensiero filosofico e scientifico e studio della testualità. Mi riferisco, con questo plesso di saperi, al perimetro di ricerca tracciato a suo tempo, nel lontano 1979, da Mario Vegetti, su cui tornerò a breve, che vede all'origine della razionalità scientifica occidentale proprio l'attività dell'anatomista. Ma con quali precedenti epistemici si misura il corpo del testo? Una metafora carica di teoria, perché legata all'origine della fortuna extramedica del modello anatomico. Innanzitutto, la nostra metafora deve fare stato della figura speculare, inversa, del testo del corpo, basata sull'immagine del corpo del vivente come testo scritto, a partire dalla speculazione aristotelica, che mette in primo piano la questione della leggibilità degli enti di natura, come ha mostrato Blumenberg studiando il libro della natura, da cui il libro del corpo potrebbe valere come emanazione o come epifenomeno. Così la metafora del corpo dell'animale come testo starebbe all'origine del sapere scientifico nella Grecia classica, dove il gesto dell'anatomista che incide il corpo stabilisce anche, oltre all'apertura e alla suddivisione, una classificazione. Cito qua le parole di Mario Vegetti: di fronte al testo peculiare del corpo, il lettore non può che privilegiare come metodo l'anatomia, in grado di disaggregarlo nei suoi elementi semplici, di produrre una sintassi comparativa, qual è la classificazione. E la fortuna di questo costrutto si ritrova, naturalmente a una lunghissima durata, anche nel repertorio secentesco dei testi che fanno capo al nostro progetto, i testi che io ho denominato le anatomie letterarie, e uno di questi autori di testi di anatomie letterarie, Ottavio Scarlattini, un bolognese che scrive un'enciclopedia anatomica che si intitola L'uomo e sue parti, figurato e simbolico anatomico, che cosa scrive nel tardo Seicento? Scarlattini associa le parti del corpo alle lettere e parla del corpo in termini di alfabeto animato, dove le parti stesse del corpo, articolate come lettere, ragionano, scrive Scarlattini, con muta eloquenza. Ma veniamo ora alla core question del convegno, il corpo del testo, nelle sue diverse determinazioni storiche e nelle forme concrete di trasmissione del sapere anatomico mediante la sociabilità intellettuale. Mi riferisco qua all'Accademia e non a caso, perché saranno oggetto nella seconda sessione dell'intervento di Giulia Giannini, che studia in contemporanea l'interazione tra membri dell'Accademia del Cimento, quindi scienza sperimentale, e membri dell'Accademia della Crusca, la codificazione della lingua. Bene, dicevo, questa trasmissione vede la traslazio, il trasferimento dalla medicina alle arti del discorso, che quelle che più ci interessano. Questo traslato, mi preme ricordarlo, è superfluo, ma è bene dirlo, non funziona soltanto per le cosiddette arti di discorso, ma viene applicato a tanti altri saperi. Penso alle tante anatomia della politica, anatomia di stati, quindi applicata alla geografia, anatomia delle comete, quindi funziona a moltissimi campi del sapere, è una metafora assoluta, pervasiva. La riflessione sul corpo del testo poggia su due presupposti, anche questi scontati per il nostro progetto, ma che è bene evocarli, anche perché saranno attraversati nel convegno da diverso modo da relatrici e relatori. Il primo è il valore modellizzante dell'anatomia come sapere, e nella prima età moderna, con straordinaria accelerazione a partire dal testo di Vesalio, metà Cinquecento. Il secondo consiste appunto nella sua propagazione in altre arti e discipline extramediche, soprattutto grazie all'adozione del metodo, la metodus divisiva, il metodo anatomico della divisione, che riproduce appunto gli ordini della dissezione. E proverò molto sinteticamente a mostrare questi due principi in atto in alcuni ambiti selezionati delle arti del discorso, che sono ambiti non scelti a caso, perché sono anche quelli più studiati dalla tradizione critica. Intanto, il primo principio è il ruolo appunto paradigmatico, di cui parlerà nella sua keynote di domani il professor Vincent Barras, quindi nella sua lunga durata, il ruolo paradigmatico dell'anatomia, intendendo soprattutto l'anatomia speculativa, per distinguerla così en gros da quella pratica a fini medico-legali, che si attua questo paradigma di lunga durata, studiato nelle sue stratificazioni storiche e interazioni con scuole e correnti filosofiche. E un esempio in questo senso di intersezione esporrà nella seconda sessione Renato Ricco, che affronta la persistenza del sistema galenico, un sistema spesso troppo dilemmatico, praticamente contrapposto all'anatomia vesaliana. Il secondo punto, abbiamo detto, investe le dinamiche della diffusione, quindi i concreti tramiti storici della diffusione del modello anatomico, di cui tratta soprattutto la prima sessione, approfondendo le forme di radiazione in altre discipline. Nella prima sessione, con una graduazione della diffusione dell'anatomia dalla medicina a saperi extramedici, graduazione dal caso della chirurgia, di cui ci parlerà la professoressa Conforti, poi scorrendo al disegno artistico preso in considerazione da Marco Nava, e infine infine nell'idraulica di cui ci parlerà da remoto Chiara Toscani, l'idraulica ad opera di un allievo di Malpighi. Obiettivo del progetto e di riverbero anche del convegno è di vedere come, quindi abbiamo detto i tramiti storici, concreti, i contesti in cui si materializza e quali vie prende storicamente il passaggio dalla medicina alle arti del discorso. E quindi la domanda è come si assimila il metodo della dissezione nel trattamento dei testi, soprattutto sul piano filologico, sul piano retorico e di critica e commento ai classici. Come ci hanno insegnato studiosi del calibro di Nancy Siracy, ma anche di Andrea Carlino, questa trasfusione, per usare un'altra immagine medica, avviene nella cornice dell'umanesimo medico, che si è appuntato su alcuni contesti storicamente determinati. Se penso agli studi di Andrea Carlino e al foyer, al Cenacolo Culturale degli Infiammati, lì si vedrà chiaramente come attraverso la frequentazione e anche l'esposizione alle dissezioni di Vesalio, di letterati di questa accademia, avviene questa migrazione di metodo e di paradigma. Quindi richiamo molto brevemente, come dicevo, gli ambiti specifici di espansione e attecchimento del metodo anatomico che mi paiono rilevanti, anche perché più studiati dalla critica, e sono quei campi dove funziona con più evidenza questo trapianto. Intanto, appunto, nella retorica, qui il discorso è un discorso delicato, nella retorica l'assimilazione dell'ordine è un punto fondamentale, perché, come hanno messo in luce, penso ad esempio agli studi di Richard Sugg, che si è soffermato sulle anatomie letterarie inglesi. Sugg dice una cosa importante, che questa moda, questa pervasività dell'anatomia non è soltanto una eye-catching label, quindi una moda, l'adozione di un titolo in virtù di una moda, che è un po' anche la tesi, per quanto riguarda il versante italiano, degli studi di Camporesi nelle Officine dei Sensi, dove dimostra che l'anatomia è ovunque, ma quasi più per una specie di indulgenza nei confronti del macabro, anche della pastorale tridentina, del memento mori, eccetera. Ma l'anatomia, come mostrano, se avete la pazienza di andarvi a vedere la nostra biblioteca anatomica, le nostre anatomie letterarie, è visibile ed evidente, emerge nell'ordinamento della materia di queste anatomie letterarie nei testi. Penso uno su tutti, l'Anatomia Ingeniorum di Antonio Zara, che è un testo che è in latino, non è in volgare, ma circola tantissimo e viene preso a modello da Burton nell'Anatomia della Malinconia. Ebbene, Zara parte, vabbè, l'ordine consueto è De capite ad calcem, ma i capitoli sono sectiones, naturalmente, i paragrafi sono membra e così via, quindi c'è un ordine preciso e anche le partizioni sono partizioni anatomiche. Ma potrei fare tanti esempi. Arcudi, che scrive un libello antigesuitico molto violento, l'Anatomia degli Ipocriti, usa un ordine di tagli, usa il preparamento dei ferri, tutto riproduce l'attività dell'anatomista al tavolo settorio. Nelle topiche è evidente il trapasso dell'anatomia, ce ne ha parlato di recente Massimo Rinaldi, che ci raggiungerà nel pomeriggio, ha fatto vedere come attraverso soprattutto la raccolta di Théophile Bonnet, sempre a fine 600, nel Sepulcretum, un'opera, quello di Bonnet, di compendio, ci ha mostrato questo compendio raduna i referti autoptici e li commuta in observaciones. Ebbene, lì il modello anatomico vale anche per il libro, perché come funziona? come avviene nei referti autoptici collazionati da Bonnet, il pezzo, cioè il caso autoptico, viene estratto dai vari libri che riportano i casi, le autopsie, e il pezzo viene trapiantato nei libri di luoghi comuni, le topiche, quando il libro dell'anatomista si serve di parti della biblioteca dei libri altrui, ha scritto e ci ha raccontato in un seminario recente Massimo Rinaldi, l'ars excerpendi che sta alla base delle topiche, ancora una volta richiama un'estrazione per ricomporre in un'altra unità significante, un'altra unità testuale. Mi avvio alla conclusione, ultimo aspetto che voglio soltanto così sogguardare è l'assimilazione del modello anatomico nell'analisi testuale e nell'interpretazione del testo. Non posso parlare della lunghissima durata, della fortuna del modello anatomico nella critica letteraria del Novecento, pensa Frei ovviamente all'anatomia della critica che suscita poi una controversia, una polemica sul senso stesso della critica letteraria. Ma parlo di come agisce questo costrutto anatomico nello stesso Seicento, nella percezione del dato testuale. Il codice anatomico è comune nel Seicento, faccio l'esempio di un'altra anatomia letteraria, l'anatomia spirituale di Luigi Novarini. Luigi Novarini è un chierico teatino, un chierico regolare molto curioso di naturalia e anche di storia medica, che invita nell'apertura del suo trattato Anatomia spirituale, invita i suoi dedicatari e poi anche i suoi lettori, i suoi fruitori, a leggere anatomicamente. Traduco qua dal latino: intanto, mentre accettate l'opuscolo che tratta di anatomia, esercitate l'anatomia sull'opuscolo stesso, sezionatelo e scoprirete la volontà nascosta dell'autore che mira all'utilità di tutti. Secate, exercete anatomiam, eccetera, eccetera. Ultimissimo aspetto: come si è visto, l'anatomia e la sua lingua innervano anche numerosi generi, di cui ci parlerà la prima keynote, la professoressa Pomata, addentrandosi nel sottile discrimine tra anatomia, scusate, tra genere epistemico e genere letterario. Quindi i generi depositari, tanti generi seicenteschi, ma non solo, diciamo della prima modernità, depositari del sapere anatomico nella ramificazione delle scienze umane. Si tratta appunto di generi letterari, nel caso delle anatomie letterarie, da porre problematicamente a confronto con quei generi epistemici più propriamente medici che condividono con i letterari i codici degli aspetti formali, delle estetiche. Penso soltanto a un poema didascalico che è dei primi del Settecento di Pierfrancesco Cannetti, un autore vicentino, La macchina umana, 1730. Che è un poema filosofico, scientifico, ma è anche un poema epico, è un poema in ottava rima, quindi anche qui è veramente difficile discernere la sottile linea di discrimine. Il riferimento quindi su questo versante va ai generi letterari che sono ampiamente trattati e rappresentati nella seconda sessione di questo convegno, che comprende anche una ricognizione sui generi, anche se c'è una certa permeabilità, come avrete visto, tra le sessioni, e quindi il discorso sui generi scavalla anche alla terza sessione. Quindi quali sono quelli della seconda? Generi sono il poema anatomico, quello di Giraldi Cinzo studiato da Renato Ricco, i lessici con la denominazione delle parti anatomiche, la nomenclatura studiata da Elena Artale, la poetica tassiana già richiamata di cui parlerà Laura Costanza, l'epistola scientifica di cui parlerà Paolo Rurale e il referto clinico preso in esame da Anna Maria Salvadè, dove è sotto traccia appunto questo sottile crinale di cui parlavo, che separa i generi epistemici e letterari, che saranno all'oggetto della nostra keynote e la professoressa Pomata, che ringrazio ancora. Grazie e Raffaella.
Dunque, dopo il perfetto scenario storico e concettuale, direi dottrinale alla sua maniera, di grande erudizione, di Linda Bisello, non mi resta davvero che mettere in evidenza e centralizzare le idee guida che hanno portato alla costruzione della terza e della quarta sessione del nostro convegno, che sono fondamentalmente due. Le parti non sono stagne, come abbiamo potuto insomma vedere soltanto leggendo il programma, ma le idee che ci hanno guidato sono le seguenti. Cioè, in primo luogo, centralizzare il rapporto tra linguistica, testo e anatomia. Una triade, non dico controversa, ma piuttosto inedita anche negli studi linguistico-medici, storico-linguistico-medici. Molta bibliografia, diciamo, di carattere più concettuale e relativo alla storia delle idee, meno bibliografia concentrata proprio sulle questioni linguistiche strette. La centralizzazione quindi di questa triade è stato anche, diciamo, il motore che ha portato poi alla dire, elaborazione del progetto nella sua totalità. Il secondo obiettivo, quello di importante, per le ragioni che sinteticamente vi racconterò, ricapitolare da una parte lo stato dell'arte, diciamo, relativo a questa triade, e dall'altra ovviamente l'ambizione di far fare a questa, diciamo così, a questo sottocampo del sapere linguistico-medico un passo avanti, no? Quindi una piccola evoluzione. Le direttrici sulle quali si muovono la terza e la quarta sessione del nostro convegno riassumono quindi il passato degli studi e anche, diciamo così, il team, il gruppo di studiosi che si sono occupati di queste questioni. Non sono tantissimi perché è un sottosapere che ha avuto molti, diciamo, adepti entusiastici nelle fasi iniziali della ricerca, e poi c'è una specie di, come dire, di abbandono del campo. Mi sono sempre chiesta, io che insegno linguistica medica e clinica, come mai a tanto entusiasmo iniziale poi consegue una specie di arretramento. Ma queste sono, diciamo, riflessioni che poi a margine del convegno, durante appunto i pranzi, le cene, insomma gli scambi dove poi avvengono spesso come dire, discorsi anche molto stimolanti, cercherò e cercheremo di capire. Quindi noi abbiamo qui, possiamo dire, come dire, gruppo di persone che trasversalmente si sono occupate di questi temi, e nello stesso tempo l'altro obiettivo è stato quello appunto di dar conto dei metodi in qualche modo, degli oggetti centralizzati fino ad ora e di quelli che a nostro parere sarebbe opportuno, bello, interessante centralizzare in futuro. Noi sappiamo che per quanto riguarda il rapporto tra linguistica, testo, anatomia barra medicina, gli studi linguistici hanno privilegiato una linea fondamentalmente che è quella lessicografica. Quella lessicografica come tributo alla nostra stessa tradizione, che è una tradizione eminentemente lessicografica, non ho bisogno di dire perché, Crusca e affini. E poi perché storicamente i cosiddetti linguaggi settoriali o le lingue tecniche hanno avuto necessità in primo luogo di chiarire se stesse attraverso l'esplicitazione e la descrizione dei sottocodici di appartenenza, cioè ogni lingua tecnica ha una sorta di codice da iniziati, diciamo così, che ha bisogno di una lessicalizzazione, quindi di un sottovocabolario. È molto giusto ed è molto, come dire, logico che la linea lessicografica sia stata fino ad oggi la linea dominante, tant'è vero che appunto nelle nostre relazioni noi diamo conto anche dal punto di vista numerico dell'importanza, numerico in termini di interventi, di questa presenza nello stato dell'arte. Artale, Piro, Basile, Rinaldi, Morrone, Felicani sono, diciamo, affrontano questioni eminentemente lessicografiche. Poi un altro diciamo, focus delle nostre relazioni, sempre un focus diciamo, relativo a una tradizione come dire, accreditata, è quello della monografia. Molti studi, noi presentiamo qui quello di Gensini, ma storicamente si sono occupati di affrontare una figura in termini appunto monografici, un approfondimento, come dire, perpendicolare di figure particolari. E questa è la parte più, diciamo, come dire, di tradizione che riguarda l'impostazione delle due sessioni. Poi, come dicevamo, c'è stato l'impegno anche di spingere un po' i limiti e i confini, come è giusto fare, no? Nelle discipline, nelle sottodiscipline, nei sottosaperi, e cioè presentare degli approfondimenti legati al genere testuale, con la relazione appunto del professor Benedino Gemelli. Generi testuali che in ambito anatomico-medico sappiamo sono diffratti, ancora non completamente catalogati, complessi diciamo, negli indicatori di discriminanza. Io che un pochino ho studiato i consulti, ma non mi paragono assolutamente al lavoro di Benedino Gemelli, ho toccato con mano la difficoltà di isolare e di definire un genere specifico in un ambito così complesso come quello appunto medico, clinico, anatomico. E poi dopo questi, quindi, generi e in qualche modo focus tradizionali, lessicografia, monografia, un focus cerniere, cioè quello relativo al genere testuale, un tentativo diciamo di spostare avanti e di rinnovare, di far evolvere insomma questo tipo di sapere attraverso una riflessione sulle teorie e sulle prassi linguistiche. Francesca Dovetto e Chiricò ne parleranno in queste giornate, e poi da ultimo un approfondimento e una riflessione su retorica, argomentazione e dispositivi discorsivi di Schellino e Zinato. Quest'ultimo focus in particolare, cioè retorica, argomentazione e dispositivi discorsivi, chiaramente, eminentemente linguistico, occupa molto, diciamo, le nostre riflessioni, i nostri scambi, anche per quello che riguarda la costruzione generale del progetto, proprio perché abbiamo sentito io e tutte noi una forte necessità di ampliare lo spettro degli studi esclusivamente lessicografici e di affrontare, diciamo, i meccanismi testuali comprendendo evidentemente, perché è impossibile non farlo, la lessicografia, ma in qualche modo spingendo un po' più a fondo soprattutto per quello che riguarda la parte sintattico-argomentativa, quindi le prassi logico-discorsive dei testi in oggetto, ma in generale dei testi anatomico-medici. E la bibliografia è quasi completamente assente o c'è veramente molto poco, come spesso Arnaldo Soldani lo sa ben meglio di me, la sintassi insomma è gioco forza, come dire, è un non arretra, ma insomma procede con i suoi tempi, con i suoi giusti tempi. Ovviamente tutto questo, ma questo riguarda non soltanto le ultime due sessioni, ma il convegno, il nostro impegno, il nostro modo di pensare, direi proprio di essere nel mondo noi, nella totalità, una grande attenzione è stata data a quest'ultimo, e qui chiudo, direi proprio quasi impegno militante, e cioè, come dire, far dialogare in qualche modo, in maniera direi proprio fusionale, linguistica, medicina, anatomia, testualità e storia della cultura e storia delle idee, cosa che non sempre avviene, perché spesso ci troviamo di fronte, diciamo così, ad impostazioni e a sguardi che certo centralizzano l'oggetto linguistico, ma senza il suo contesto. Costruire contesti e scenari, l'abbiamo visto soltanto a partire dalla presentazione di Linda, che per spiegare che cos'è questo convegno ha dovuto squadernare, diciamo, un sapere complesso. Ecco, a me personalmente, a noi tutte, sembra veramente invece necessario, come dire, andare attraversare questi campi del sapere con un impegno quasi, direi proprio militante, tale è lo slancio e l'impegno nel mettere insieme linguistica, medicina, anatomia, testualità, storia delle idee, storia della cultura.
Grazie.